Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici, oggi abbiamo con noi una persona veramente meravigliosa che ha caratterizzato molte pagine della storia di Trieste e che è sicuramente rimasto nel cuore di molti di noi, ed è Monsignor Giampaolo Crepaldi, il nostro Vescovo Emerito di Trieste. Buongiorno Eccellenza, grazie.
Buongiorno,
per essere con noi.
Grazie a voi per l'invito.
È stato veramente molto, molto. Io non avevo il coraggio, poi a un certo punto ho preso il coraggio dove mani, ho telefonato a Sua Eccellenza, ma dopo un po' mi ha risposto dicendo volentieri. Questo,
sì, allora, questo... sono venuto volentieri, veramente, insomma, perché insomma, la radio sempre. Quando ero vescovo effettivo, sì. Non emerito, l'ho sempre amata, sì, la porto nel cuore.
Io mi ricordo anche diverse interviste che abbiamo fatto.
Non e è anche stato... significative,
e
devo
anche
dire.
Molto significative, sì.
Sì.
Allora, siamo qui, ogni vita una storia, quindi vorremmo sapere da lei qualche cosa che in parte abbiamo, almeno noi preti abbiamo sentito, perché qualche volta ci ha raccontato o nelle riunioni o privatamente, ma così se ci racconta un po', e quindi la sua famiglia innanzitutto ci racconterà.
Ma guarda, io sono nato il 29 di settembre 1947, quindi sono vecchio Bacucco, il giorno dei santi arcangeli, e sono nato a Petoranza, Papa Fava. E io ti devo dire la verità, sono sempre molto legato a quel posto, perché in quel paesino c'è un santuario dedicato alla Madonna, la Madonna delle Grazie. Ma a quel santuario è molto legata la mia famiglia e anche la mia nascita. E quindi forse ai radioascoltatori interesserà questa piccola nota. Quando è stata incoronata questa immagine della Madonna, a portare la corona d'oro era stato il cardinale La Fontaine, patriarca di Venezia, a incoronarla. A portare in un cuscinetto di velluto la corona d'oro della Madonna era mio papà, che era bambino.
Oh, mamma mia, bellissimo!
Bellissimo, sì. Poi, durante la guerra, perché è un santuario sulla riva dell'Adige, durante l'ultima guerra mondiale, quando c'era la disfatta dei tedeschi e l'esercito tedesco era inseguito dagli aerei anglo-americani, no? Che bombardavano, e loro tentavano di passare, purtroppo, quasi inutilmente, questo grande fiume che è l'Adige, e gli aerei anglo-americani bombardarono in questo caso specifico anche il santuario. E il santuario venne distrutto. Rimase in piedi solo l'altare della Madonna e sopravvisse, senza essere stato toccato, il parroco del tempio che era in ginocchio, che stava pregando la Madonna. Presero l'immagine della Madonna e la portarono a casa mia, perché avevamo una casa coloniale enorme con un grande ingresso, e portarono l'immagine della Madonna là, e rimase là per diversi anni, fin quando non ricostruirono la chiesa. In quel periodo sono nato io, per cui io sempre nei grandi eventi della mia vita, anche quando sono stato ordinato vescovo, se c'è l'abitudine di fare i santini, no?
Sì.
Li avrei fatti anche tu,
certo,
no?
Sì.
Certo. Metto sempre l'immagine di quel santuario, l'immagine della Madonna delle Grazie, perché è legata alla mia vita, ma è legata anche alla vita della mia famiglia, eccetera. Ti dirò ancora un altro piccolo particolare dopo chiudiamo con queste storie così passate, ma molto significative e molto importanti. E durante la Seconda Guerra Mondiale, io non ero ancora nato evidentemente, ma mio papà era in guerra ed era nei Balcani, era disperso, insomma, no, mia mamma non sapeva, non sapeva dove fosse mio papà. Allora lei raccolse tutto l'oro che aveva e che gli aveva regalato mio padre e lo offrì alla Madonna, chiedendo alla Madonna la grazia che mio papà ritornasse. E difatti dopo un mese lui ritornò e si nascose perché c'erano quelli della Repubblica di Salò che lo cercavano, eccetera, insomma tutta una serie di vicende piuttosto anche tragiche e terribili, per cui capisci da una parte il legame stretto che c'è con questo santuario e anche capisci un po' perché in tutta la mia vita, sia sacerdotale e anche del mio ministero episcopale, io abbia sempre cercato di incentivare la devozione alla Madonna presso il popolo di Dio.
Questo me lo ricordo perfettamente. Allora magari organizzeremo un pellegrinaggio a questo santuario, così ci illustra.
È un piccolo santuario.
Vabbè, non importa.
Fanno la festa l'8 di settembre e ogni tanto il parroco mi invita, io ci vado volentieri, eccetera. Però insomma, almeno le persone, i paesi lì attorno, insomma, si radunano, sono molto affezionati, molto devoti all'immagine della Madonna.
Però credo che per noi di Trieste abbia un certo significato anche per noi, indirettamente, perché lei è nato sotto la benedizione di Maria, evidentemente la sua strada era in qualche modo già segnata, la Madonna l'ha chiamato fin dal grembo di sua madre.
Sì. Ti dirò che questa immagine della Madonna è sempre legata a fatti tragici della guerra.
Sì.
Però di fatto lei è stata la madre della pace, no? E quindi quando sono diventato segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, insomma, ritornavo spesso, soprattutto quando c'erano problemi, difficoltà, eccetera, ritornavo con il pensiero e anche con la preghiera alla mia Madonna, la Madonna delle Grazie, per chiedere il suo sostegno, la sua protezione, il suo consiglio e poter andare avanti tranquillo.
Che bella testimonianza. Ma le dirò che una cosa simile capitò anche nella mia nascita, perché mia mamma stava per morire e mio padre mi offrì alla Madonna che c'era lì nella cappella dell'ospedale, per cui mi ha fatto veramente impressione questa cosa. Infatti mi chiamo Maria per quello, come ex voto. Vabbè. E quindi lei vive e cresce in questa casa coloniale?
Sì, avevo due sorelle e un fratello purtroppo che è con un grande e grave handicap. E devo dire che inizialmente, soprattutto dopo che ero cresciuto, che anche quando avevo cominciato a fare gli studi di teologia, eccetera, questo ha cominciato a crearmi dei problemi, no? Perché mi chiedevo il perché e lo chiedevo al Signore. Però dopo li ho capito, insomma, sia attraverso la testimonianza di mia madre, di mio padre, insomma, ho capito quanto, direi, la fede, soprattutto la fede di mia madre, fossero la risposta grande che veniva anche da questa situazione apparentemente così complicata. Devo dire che la dedizione di mia madre a mio fratello è stata la più grande lezione di teologia e di spiritualità cristiana che io abbia ricevuto nella mia vita. Perché è in queste situazioni tragiche che si misura la grandezza del cristianesimo. In fin dei conti, il nostro Dio è un Dio crocifisso, no? Ed è nella croce che risplende la gloria. ed è lì piano piano, direi, questa situazione è molto complessa, difficile, anche pesante, eccetera, mi ha rivelato anche questa pagina di verità del cristianesimo che dopo mi ha accompagnato tutta la vita, sia durante il mio ministero sacerdotale, sia durante il mio ministero
episcopale,
sì. Ci sono stati anche in famiglia, perché mia madre era una staccanovista, no? Molto seria, anche un po', insomma, un po' rigida, eccetera. Mio padre invece era un artista, perché era un professore di violino, gli interessava la musica, insieme con un suo fratello che suonava il pianoforte, andavano all'opera, insomma era un po' allegrotto, no? E non voleva che io andassi prete.
Ah no?
No.
Ah.
No. E invece la mia vocazione era appoggiata da mia madre. E ti racconto un fratello piuttosto simpatico e curioso. Beh, a me piaceva molto giocare a calcio. Oh. E insomma, ho giocato a calcio fin quando sono diventato prete. Dopo purtroppo non ho più avuto la possibilità. Ma ho portato anche dei gessi, perché una volta mi sono fratturato un braccio, dopo quello sinistro, prima, dopo quello destro. Ma in una partita, insieme con la squadra del collegio Viscovile di Rovigo, su un pallone alto io saltai di testa e il mio avversario saltò sul mio naso.
Non è
sangue a non finire, svenni. Mi hanno ricoverato in ospedale con la frattura del naso, e dopo evidentemente per il trauma la faccia diventò prima tutta gialla, poi tutta nera. Allora vennero a trovarmi in ospedale, io ero in seminario negli ultimi anni, insomma, di teologia, vennero a trovarmi in ospedale mio papà e mia mamma. E quando entrò in stanza mio papà disse: ah, in dialetto veneto, ah, figlio, disse, questa faccia qui, ero tutto nero, no? Non te può fare altro che il prete adesso, ha detto. Il che mia mamma, insomma, no, gli chiamò molto, non gli piacque la battuta di mio papà.
Oh, no.
E lì io ero nel letto, là, sofferente, insomma, dovetti assistere a un litigio bonario tra mio papà e mia mamma per questa battuta di mio papà.
Beh, ma era carina la battuta, diciamo.
Era, sì, molto carina.
Tra di noi, sì, possiamo, sì, dirlo che era carina,
sì,
no?
Sì. E te ne dirò un'altra, sì, anche questa carina. Questa è la battuta di mia mamma. Io sono gemello.
Sì.
E nel travaglio, cioè siamo nel 1947, nel travaglio, mia mamma era una donna minuta, piccola, insomma non un gigante, invece mio papà era piuttosto alto, ecco qua di là. E nel travaglio mio fratello morì. Una volta non c'erano tanti ospedali, non c'erano, insomma.
Capitava spesso.
Ecco, e quindi. E durante gli anni, fin quando lei è vissuta, ogni tanto, quando così ci incontravamo, eccetera, lei mi diceva: ah, mi è morto il più bello.
Questo.
Lei diceva che gli era morto, e io dicevo: mamma, dico, non l'avrei neanche visto, ma come fai a dire che ti... Ma tu taci, dici che non sai, non conosci, non sai. Però aggiungeva. E qui veniva fuori la donna di fede, no? Veniva fuori la donna di fede e diceva: ma diceva, io gli ho messo nome Angelo, per cui tu hai un angelo in cielo che ti protegge e ti accompagna.
Beh, questo è molto bello.
Questo sì, è molto significativo. Vedi, sono battute, no?
Mm.
Ma ci sono battute delle volte nella vita che restano, che ti accompagnano,
sì,
perché al di là della battuta c'è un, direi, un grumo di insegnamenti, di quasi un fascio di luce che illumina la tua mente, la tua anima e anche i tuoi comportamenti. Quindi questa è una cosa molto che io mi porto dietro, molto bella, molto simpatica, che mi permette nel primo caso, nel secondo, di ricordarmi sempre di mio papà e anche di mia mamma. Ho ancora il violino di mio papà, okay. L'ho fatto restaurare.
Bello.
E lo tengo come, così, come ricordo.
Ma... era il suo mestiere suonare il violino?
No, lui era un grande proprietario terriero, ma erano come hobby, no?
Una passione.
Però aveva fatto tutte le scuole di violino lì al conservatorio musicale di Rovigo, no? Sì, sì, lo suonava molto bene, no? Lo suonava tutte le ore, purtroppo.
Ah, sì.
E mia mamma protestava, va bene.
Protestava. E la vocazione come nacque?
La vocazione nacque, ecco, entra in scena qui un altro grande personaggio, direi, che è stato un po' decisivo nella mia vita, il parroco. Monsignor Luigi Maragno, il parroco della mia parrocchia. Io ero, ma non solo io, perché eravamo molti seminaristi di quella parrocchia lì. Eravamo, direi, presi dall'esempio di questo prete, di questo straordinario prete, che è stato un prete decisivo nella storia religiosa e parrocchiale del mio paese di Viradosi. E allora lui poi proponeva, no, quelli che lui sembravano essere ragazzini bravi, eccetera, insomma proponeva il fatto del seminario, eccetera. Dopo io sono entrato, accettato, sono entrato in seminario. E lì è nata la vocazione. Dopo, evidentemente, sono entrato che ero piccolo, come una volta costumava andare in seminario da piccoli. Eravamo in tanti, seminario Rovigo, eravamo in 200. E devo dire che io porto un ricordo bellissimo del seminario.
Immagino,
stati tanti anni di formazione, ma anche di amicizia, di buoni esempi, di una vita, direi, sana, perché fatta di sapienza e di crescita. È stata una stagione molto bella, sì. Seminario, ero anche bravetto a scuola, e quindi insomma. Però voglio dire che il tempo del seminario mi ha permesso di approfondire il tema della vocazione. Perché, insomma, ritornando, soprattutto facendo un confronto col giorno d'oggi, noi siamo abituati un po' a concentrarci su noi che siamo i chiamati. Ma durante il tempo del seminario ho capito che era molto più importante, e ho sempre tenuto la barra dritta su questo punto, concentrarci, se vogliamo capire il senso e la profondità di una vocazione, non su noi che siamo chiamati, ma su lui che chiama.
Bene, con queste parole concludiamo questa prima fase della nostra intervista. Sentiremo il primo concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky, giusto? Di Tchaikovsky, e poi ci un pezzettino e poi ricominciamo l'intervista.
Thank you.
Bene, riprendiamo dopo il racconto del seminario. Naturalmente ha fatto il classico, no?
Ho fatto il classico, sì, sì, certo.
Perché allora c'era solo quello, no?
C'era esattamente solo quello.
No, perché qualche...
Ma io ho fatto il classico, insomma, era normale, no? Ma l'aspetto interessante è stato il tempo della teologia, perché io sono diventato prete nel 71. Quindi la teologia era una stagione tipicamente marcata dal dibattito del post-concilio,
sì.
E da tutte quelle tensioni, quindi insomma, a un certo punto lì io ho vissuto, no? Sulla mia pelle, il passaggio da un modello di formazione seminaristica con un altro modello.
Ah, quindi lei ha fatto anche gli ordini minori? Ha ricevuto anche gli ordini?
Anche gli ordini minori, eccetera, ma c'è stato un passaggio, direi, molto quegli anni, no? Soprattutto è finito il concilio, eccetera. C'è stata una bufera, non solo a livello... della proposta intellettuale, formativa, teologica, no? Ma anche della vita concreta nell'ambito di un seminario. Le dirò un esempio. Allora, direi, sulla spinta della stagione preconciliare, la piccola diocesi di Rovigo progettò e costruì un seminario nuovo, illudendosi che i numeri, cioè 200 seminaristi, continuassero in eterno. Primo anno di seminario nuovo, io ero in teologia. I teologi, studenti in teologia, eravamo in 60. In quell'anno uscirono, primo anno, uscirono in 12. Era il segnale di un
cambiamento,
di un capovolgimento, no? Di uno stravolgimento. Era così questo l'aspetto più appariscente, ma dietro, che insomma dopo le vivevamo sulla nostra pelle, no? Con discussioni, tensioni, conflitti, eccetera, insomma, è stata una stagione per certi versi fervida e per altri drammatica nel piano formativo che il post-concilio ha visto coinvolti i seminari.
Ma non solo i seminari, se non vado errato, cioè, questo è un dato che ho ricevuto dai miei genitori, ci furono molti sacerdoti che, finito il concilio, si sentirono in qualche modo abbandonati.
Sì, è stato uno sconvolgimento, certamente, a 360 gradi, che ha coinvolto tutta la Chiesa, no? Però insomma io ero in seminario e divento prete nel 1971 e vengo ordinato da Monsignor Mocellini nella mia parrocchia. Una volta le ordinazioni si facevano in cattedrale, invece sotto la spinta così di qualche istanza post-conciliare eravamo in sei, siamo stati ordinati ognuno nelle nostre parrocchie.
Quindi sei ordinazioni differenti.
Eravamo in sei quell'anno.
E quindi sei volte...
Sei volte il vescovo, poverino.
Sì, ma anche per voi, cioè il fatto di essere ordinati insieme ha un significato bello, no?
Stato, sì.
Io sono contento di essere stato ordinato insieme ai miei confratelli.
La cosa simpatica è che dopo tre giorni il vescovo mi chiama per assegnarmi, insomma, un ministero, e mi dice che avrei dovuto andare a fare vicerettore nel collegio vescovile e che avrei dovuto andare a studiare filosofia. E io, che avevo una voglia matta, insomma, di andare a andare, insomma, il mio sogno era andare a fare viceparroco in una parrocchia, no?
E questo è normale, era mio... diciamo, è normale,
dico,
per tutti,
ma
penso.
Eccellenza, ma insomma, dico, dico, lei mi da un seminario mi manda in un collegio. E insomma, glielo dissi con una certa apprensione, insomma, credo che ci fosse anche un velo di angoscia nelle mie parole. Lui capì, e lui era un santo uomo, no? Molto paterno, molto buono. Dice: ben ben, sta bon adesso, sta bon adesso. Dice: facciamo passare l'estate e dopo vieni. E dopo mi ha mandato vice parroco, ma con l'impegno di andare a studiare filosofia. E dopo, quindi, insomma, ho cominciato ad andare a studiare filosofia all'Università di Bologna. E gli studi di filosofia all'Università di Bologna sono stati anche quelli, insomma, almeno il primo impatto è stato anche quello molto traumatico. Perché io ci andavo col mio colletto, il mio cregime, e l'ambiente in quegli anni universitari era... non ti dico cosa, non ti dico, erano gli anni poi del terrore, il terrorismo, eccetera, insomma,
sì,
ti dico, insomma,
era...
E dopo due volte che ero andato a lezione, sono stato al vescovo, dico: guarda, Vicenza, io non posso più andare, perché se vado col colletto questi mi ammazzano, le frasi, il dileggio, eccetera, insomma, una roba dell'altro mondo. E allora mi diede il permesso di togliermi il colletto, di andare alla...
Cioè,
e sono stati... E però devo dire che è stata una cosa, un'esperienza molto, molto importante per me, che mi ha permesso di... prima di tutto con l'impatto con la realtà. Una realtà che poteva anche travolgermi e che invece di fronte alla quale sono riuscito a reggere. E dove ho capito che in fin di conti la vera sfida dell'evangelizzazione è quella del confronto tra la fede cristiana e la modernità. Eravamo nella facoltà di filosofia.
Sì.
E quindi questo problema mi ha accompagnato poi, ha accompagnato tutto il mio sacerdozio e anche il mio episcopato, che in fin di conti la vera emergenza pastorale è sempre questo confronto tra la Chiesa e il mondo, almeno qui in Occidente. Dopo ho avuto altre esperienze, perché il vescovo mi ha impegnato impegnato come assistente delle ACLI.
Ah beh, questo è bello.
Questo sì, è stato anche questo, è stata una cosa molto, molto interessante, perché mi ha avvicinato in maniera molto concreta, ha declinato quella che era la grande questione del rapporto tra Chiesa e mondo, che così coltivavo anche nello studio universitario, mi ha permesso di calarlo su quelle che erano le questioni di carattere sociali. E dopo ho avuto la possibilità di dirigere la commissione diocesana per i problemi sociali del lavoro, di partecipare alla commissione regionale, di partecipare ai convegni nazionali, insomma. E siccome sapevo anche un po' scrivere, no?
Direi
allora,
di sì.
Allora,
che quello sia proprio
la gente ha cominciato ad apprezzarmi, eccetera, non lo so. Fatto sta che a 38 anni mi sono ritrovato ad essere direttore dell'ufficio della Conferenza Episcopale Italiana per le questioni sociali e il lavoro, a 38 anni.
Insomma, una carriera brillante, direi.
Sì, sì. La cosa avvenne in questa maniera. è una cosa piuttosto simpatica. Lì vescovo, in quel tempo non c'era più Monsignor, c'era Monsignor Sartori, che dopo divenne arcivescovo di Trento, è morto a Trento.
Sì, comunque una persona che è conosciuta, vero,
era,
diciamo.
Era un uomo straordinario, perché lui scriveva tutto a macchina con una velocità incredibile, aveva una velocità nello scrivere che mi impressionava molto. Ma vabbè, allora lui un giorno mi chiama, vado su da lui, e sempre in diritto veneto, perché da noi insomma lingua, l'italiano è la lingua che impariamo a scuola.
Sono stato a Padova diverso tempo.
Allora dice: senti qua, dice, mi arriva una lettera dalla CEI, dal presidente della CEI, il cardinale Poletti, che te vuole a Roma. A me, dico, a me? Sì, sì, dice, te vuole, e mi legge questa lettera del cardinale Poletti, no? Che insomma c'è stata l'approvazione del Consiglio Permanente qua di là, insomma lo chiedeva questa mia disponibilità. Allora il vescovo dice: ben beh, adesso dite che pensi una settimana e dopo te vieni e te mi dici se devo andare a Roma o se devo star qua.
Poi ha imparato questa cosa anche lei, perché anche lei mi diceva: ci pensi una settimana poi torni.
Ecco, la settimana mi è rimasta in mente.
L'ha imparato
come,
anche lei.
Come forma. Beh, dopo due giorni ero in curia, perché non so per che motivo, non so, ero lì vicino all'ufficio della cancelleria e cancelliere. Arriva il vescovo, passa il vescovo e viene da me e dice: e allora, dice, che tu pensa? Ma dico: eccellenza, mi ha dato, sono passati due giorni, dico, lei mi ha dato una settimana, dico, tra una settimana verrò a dirle la mia risposta. Ah, dice, fate manco, non venire. Ma dico: ma perché? Perché, dice, a cosa ha risposto? Ha già risposto. Ma come, dico, ha già risposto? E cosa gli ha detto? Che te che vai? Che te vai a Roma? E così è stato. Per dirti, no, come una volta i vescovi non impegnavano molto tempo nel convincere, eccetera, insomma, decidevano. E così è andata un po'. E lì è cominciata, direi, questa grande avventura, così inaspettata, fuori da ogni prospettiva, questa grande avventura con la Conferenza Episcopale Italiana per 10 anni. E in quegli anni, devo dire, voglio ricordare due persone. Beh, intanto il mio predecessore, che era Monsignor Charrier, e anche quello che era il presidente della commissione episcopale, Monsignor Quadri, che era arcivescovo di Modena. Ma voglio ricordare soprattutto i due segretari generali, di cui uno dopo è diventato presidente della conferenza episcopale. Quello che mi ha è la prima assunzione che lui fece alla CEI, il cardinale Ruini, Camillo Ruini. Io ho lavorato con lui 10 anni, prima come 5 anni come è stato segretario generale e gli altri 5 come presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Un uomo straordinario, sì. Un uomo eccezionale, un uomo di una intelligenza incredibile, un grande, devo dire, un grande. E dopo l'altro segretario che ho avuto, contratti caratteriali e anche di impostazione, direi teologica, eccetera, molto diverso, però anche lui grande, il cardinale Tamanzi, che dopo che è stato segretario della CEI è andato arcivescovo cardinale a Genova, poi a Milano, eccetera. Perché li ricordo? Perché in fin dei conti c'è un debito non solo di riconoscenza, ma proprio il debito di riconoscenza è dato dal fatto che loro sono stati determinanti nella mia formazione, nella mia crescita. Cioè, questo mi ha fatto capire che in fin di conti tu cresci intanto in quanto riesci ad affidarti a delle persone di qualità. Cioè l'incontro e la coltivazione delle relazioni con persone di qualità ti permettono di svilupparti. Questo è molto importante per capire, no, che certamente c'è sempre l'aiuto del Signore, c'è sempre la sua guida, soprattutto se sul piano vocazionale sei fedele a colui che ti ha chiamato. Ma è anche molto importante, ed è questa la bellezza della Chiesa, riuscire a coltivare quelle relazioni e anche quelle condivisioni sul piano pastorale, eccetera, che ti permettono dopo alla fin fine di svilupparti e di crescere.
Io Tetto Manzini ho conosciuto poco, ma Ruini abbastanza bene. Oltretutto Ruini, ricordo di una messa popolatissima da San Pietro con i professori di religione, così a un certo punto si è girato, mi ha visto, mi ha fatto un sorrisone, cioè c'è sempre stato un grande affetto tra me, per
guarda,
cui capisco
lui,
perfettamente quello che lei sta raccontando.
Lui ti chiedeva, perché insomma non solo a me ma anche agli altri direttori, no? Ti chiedeva magari un appunto. Tu andavi sopra da lui, cambiava una parola di quello che avevi scritto, cambiava il senso del testo, cioè aveva, delle volte io dico così, speriamo che non se ne abbia male, adesso è purtroppo molto provato da problemi soprattutto alle gambe eccetera, insomma, io dicevo spesso che lui aveva un'intelligenza laser.
Sì, sì,
sì, però era un uomo anche, e godeva in quel periodo di, insomma, aveva tanti rapporti, no? Insomma, soprattutto emergeva in quel periodo il suo rapporto molto stretto e molto fecondo con San Giovanni Paolo II.
Eh sì.
È il tempo in cui ho cominciato a conoscere e ad amare profondamente quel Papa, perché quel Papa, ti dico la verità, che dopo, insomma, con i suoi insegnamenti è stato determinante anche nel postare quello che era il programma non solo della CEI ma anche del mio ufficio, quello del rilancio della dottrina sociale della Chiesa, che in quegli anni si tentò in maniera molto, molto forte, molto decisiva. Qual era il problema che aveva questo Papa? Che in area, chiamiamo, anglofona e soprattutto della Germania, si erano sviluppate delle prospettive di carattere teologico, teologia politica di Metz, teologia da speranza di Moltmann, eccetera, insomma, che andavano nella direzione sì di salvaguardare la visibilità del cristianesimo nell'ambito della società, ma le categorie di mediazione nel rapporto tra la fede e il mondo erano fornite non dalla dottrina della Chiesa, che insomma in quei tempi a livello teologico era piuttosto squalificata, ma dall'ideologia marxista. E tutto questo poi si era proiettato anche nell'ambito dell'America Latina con la teologia della liberazione, eccetera. Adesso la faccio corta. Lui, di fronte a questa sfida, tenta di giocare la carta del rilancio della dottrina della Chiesa, prima con la Laborem Exercens sul tema del lavoro, poi con la Sollicitudine Socialis, dove chiarisce proprio la natura della dottrina della Chiesa, poi con il Centesimo Sanus, con tutte le iniziative straordinarie che lui ha messo in campo. La CEI favorì questa prospettiva lanciata da Giovanni Paolo II, io lavorai molto.
Sono contento. Restiamo che ci riprendiamo la prossima settimana da qui, dal suo intervento nel piano di San
Giovanni
Paolo
II. Grazie di cuore. Ci vediamo la prossima settimana.
Grazie a lei e grazie a Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Batti.